Ben ritrovati amici di Mentre l'acqua bolle, oggi parliamo di sorgo. È un cereale fra i miei preferiti, insieme al monococco e ad altri di cui vi parlerò. È un cereale senza glutine. In Italia veniva coltivato fino a circa la Seconda Guerra Mondiale in tutta la pianura padana e nel Veneto, perché era una granella, quindi un cereale di altissimo consumo sia in casa ma anche come foraggio per gli animali. È stato soppiantato dalle coltivazioni di grano moderno che, come sappiamo, hanno una resa infinitamente superiore nei campi. E quindi il sorgo è andato via via decadendo finché le coltivazioni si sono decisamente ridotte. Pensate che in realtà è il quinto cereale per importanza mondiale, quindi sfama tantissime popolazioni dall'Africa. Il sorgo arriva proprio da lì. È per esempio un cereale importante dal punto della sostenibilità, dal punto di vista della sostenibilità, perché non ha bisogno di acqua e quindi non ha bisogno di essere irrigato. Pensate alla differenza dal punto di vista ambientale tra il mais giallo, da non confondere con il bianco, il rosso, il blu e il nero, dei quali parleremo successivamente, o la soia. Il mais e la soia sono o, nella migliore delle ipotesi, geneticamente migliorati, GM, oppure OGM, geneticamente modificati. Il mais e la soia, il mais giallo e la soia, hanno bisogno di tantissima quantità d'acqua, il sorgo no, è una graminacea, così come il monococco. Ne prendete, che non è una graminacea però, prendete una manciata di semi, la buttate in mezzo all'asfalto, state pur certi che qualche pianta nascerà, perché sono cereali abituati a proteggersi, ad autoconservarsi, a proteggersi da tutte le intemperie. Il sorgo, come dicevo, resiste perfettamente alla siccità e resiste anche ai parassiti in modo naturale. Non è una pianta modificata, o meglio, lo è stato e per quanto riguarda il foraggio degli animali, ma non dal punto di vista della alimentazione umana. Avete presente le scope di saggina? Ecco, le scope di saggina sono fatte con i fusti del sorgo. Ad oggi esiste un'associazione che si chiama, una società che si chiama Sorghum ID, che in Europa si prodiga per portare la cultura del sorgo nell'agricoltura e far fare questo cambiamento culturale di visione agli agricoltori per soppiantare le coltivazioni di mais e di soia, e dimostra agli agricoltori questa società come dal punto di vista imprenditoriale sia più conveniente perché risparmiano in irrigazione, in impianti e la resa è uguale a mais e soia. E è un cambiamento culturale importante che anche noi come consumatori possiamo attuare chiedendo i prodotti a base di sorgo, il latte di sorgo, il pane, la farina, la pasta, i biscotti e tutto quello che possiamo trovare. Dicevo, c'è questa società Sorghum ID, io sono stata scelta come rappresentante qualche anno fa perché ad oggi sono l'unico produttore o l'unica persona che riesce a ricavare pasta da questo cereale in Europa, e la mia missione è proprio quella di sostenere questi agricoltori e fargli capire che manca a molti produttori che col sorgo si possono fare tante cose, tanti prodotti sani e salubri per la nostra salute, importanti per la nostra salute. Ma perché il sorgo è così importante? Ha delle caratteristiche nutrizionali che non vi immaginate, che sono veramente superiori al grano moderno. Quindi, oltre a essere senza glutine, ha 11 grammi e mezzo di proteine, ha 70 grammi per 100 grammi, ha 70 grammi di carboidrati totali, ma non ha zucchero. Non ha zucchero, ha un indice glicemico bassissimo, l'indice glicemico più basso del riso integrale. E quindi è adattissimo a tutti noi che manteniamo e portiamo avanti un'alimentazione sana, ma è adattissimo anche ai diabetici, è adattissimo a con la farina farne dei biscotti o qualsiasi altra cosa voi vogliate realizzare e autoprodurre. Ha il 41% del fabbisogno quotidiano di ferro, bastano due gocce di succo di limone su un una polentina fatta con la farina di sorgo su una pasta di sorgo per rendere questo ferro biodisponibile e non ha controindicazioni. È anche ricco di calcio il sorgo, ha i tannini come il vino, che sono delle sostanze antiossidanti, ha tantissimi altri antiossidanti e ha la rosa aminoacidica quasi completa e manca la lisina, che è l'aminoacido che si trova nei legumi e nella carne. Per questo è interessante, per esempio, fare un piatto a base di sorgo. Lo trovate in granella, ci potete fare le zuppe, ci potete fare le minestre, sorgo e legumi. Avete un piatto unico che contiene tutta la rosa aminoacidica, ha una quantità proteica corretta e giusta per la nostra alimentazione, ha tutti gli antiossidanti di cui abbiamo bisogno e le vitamine del gruppo B. Non solo, anche il ferro. Immaginatevi lenticchie e sorgo per una persona anemica. È un piatto fantastico. A questo proposito vi racconto un aneddoto divertente. Qualche anno fa ero al Castello di Belgioioso e mi si è avvicinato il papà italiano, meglio il divulgatore italiano della dieta del gruppo sanguigno, e ho avuto con lui non una ma due discussioni feroci sul sorgo, perché secondo lui era un cereale infiammatorio. Il fatto che io durante una conferenza avessi detto che l'associazione con i legumi era perfetta, secondo lui era la cazzata, perdonate il termine, la stupidata più grande che io potessi dire, perché gonfia. Il sorgo con i legumi porta gonfiore, porta problemi all'intestino. Un'affermazione completamente non scientifica e non supportata da niente se non dalle sue personali considerazioni e credenze. Quindi trovate il sorgo, cucinatelo, preparatelo in ogni modo, avrete un prodotto con un bassissimo indice glicemico e sanissimo, che vi darà una carica anche a livello di ossigenazione del sangue importantissima, che quasi nessun cereale è in grado di darvi. Spero di esservi stata utile, mandatemi i vostri commenti, vi aspetto al prossimo podcast.